Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: «Mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «A morte costui, dacci libero Barabba». Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù, ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi dietro le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo schernivano, dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: «Veramente quest'uomo era giusto». Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fino dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo, lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservavano la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, secondo il comandamento. Parola del Signore. Ecco qualche spunto di riflessione che poi sarà ampliato e approfondito nei prossimi giorni, e in particolare Venerdì Santo con la Via Crucis, su cui si stanno preparando appunto le riflessioni e la preghiera. Penso tante volte perché, al di là delle facili interpretazioni, ci sia numericamente almeno più gente che affolla le chiese la Domenica delle Palme, Pasqua, ma quasi soprattutto al Venerdì Santo. E certamente noi ci educhiamo a porci la domanda ineludibile: ma che significato ha questo per noi? Perché non risulti qualcosa di tradizionale, fine a se stesso, ma diventi sempre un insegnamento, un coinvolgimento per la nostra vita. Ma nel profondo, almeno per come è, sempre coi limiti di ogni e della mia riflessione umana, credo che più o meno inconsciamente ci sia un riferimento a quella che è la questione della vita, insieme all'amore, all'amicizia, che è il dolore umano, il dolore del mondo, che interroga nelle sue diverse situazioni, nei suoi diversi aspetti, da una malattia lunga, invalidante, una malattia terribile che consuma una persona, alla morte che constatiamo ogni 5 secondi di un bambino sul pianeta a causa della fame, della sete, di mancanze di cure, di medicine, a chi è vittima delle guerre, delle armi, delle mine antiuomo, a chi è vittima per la sua debolezza e fragilità di discriminazioni, di emarginazioni, agli stranieri vittime di razzismo, ai fiori di cui abbiamo qui un'esemplarità straordinaria, che insieme a altre specie viventi vengono uccisi ogni giorno sulla faccia del pianeta a motivo dell'usurpazione, del predominio, dell'avidità di gruppi umani che pensano a sé, ai propri vantaggi e non all'equilibrio di tutto l'ecosistema e dentro adesso di tutti gli esseri viventi. Il dolore dell'umanità, il dolore del creato. E la domanda è questa: se e come è possibile mettere insieme, rapportare, coinvolgere il dolore, a cui ho fatto cenno, delle persone e di tutto l'universo, e il dolore di Dio. Se si può davvero e come, che significato assume dire passione dell'uomo, passione di Dio, un'unica passione. Perché questo, potendolo vivere, ci aiuterebbe anche ad affrontare le sofferenze e ci aiuterebbe in questa meditazione che diventa contemplazione insieme provocazione a guardare subito ai crocifissi di oggi per toglierli dalla croce e con l'impegno a non crocifiggere nessuno sulla croce, in questa duplice dimensione. Togliere i crocifissi e non crocifiggere più nessuno, come impegno per un'umanità giusta, solidale, una prospettiva di un'umanità più umana. Quindi questo mi pare di avvertire con grande partecipazione commozione, vibrazione interiore questo racconto della passione. Ma qual è, come sento, ecco, là, e vi comunico anche a voi, una riflessione che insieme compiamo da tanti anni, ma che poi di fatto mette insieme gli incontri umani quotidiani, le sofferenze quotidiane con cui noi ci incontriamo, che sono sempre comunicate dai volti, dai nomi, dalle storie delle persone. Come mettiamo insieme questo anche a quello che ci arriva come notizia dal pianeta, dicevo anche oggi, come ad esempio padre Andrés, che verrà da noi, un amico di nuovo, adesso ad aprile, e diceva appunto come in Honduras, un paese dimenticato, uccidono in modo selezionato le persone. Mi diceva l'altro ieri al telefono, ecco, un amico da cui era stato ospite l'ultimo periodo, freddato, ucciso. L'altro giorno un insegnante nella capitale, mentre faceva scuola ai suoi ragazzi, sono entrati e l'hanno ammazzato lì di fronte ai suoi alunni. Passione nostra qui e passione del mondo. Ho fatto due esempi, ma per dire come la crocifissione di Gesù continua. E perché è successo? Perché questo uomo, che per noi è la rivelazione del volto di Dio sulla faccia della terra, perché questo uomo che ha comunicato circa, dagli studiosi dicono circa tre anni nella sua vita pubblica, perché viene ucciso? Noi diciamo, imparandolo da piccoli, no? Diciamo delle frasi che hanno un significato teologico profondissimo, certo, ma che andrebbero esplicitate. Gesù è morto per i nostri peccati, ad esempio. Certo, è tutto vero, ma sfuma la situazione. È morto. No, non è morto, è stato ammazzato, è stato ucciso, è un martire. Cambia la prospettiva allora, perché se io dico uno è stato ucciso, uno si chiede da chi? Chi sono i responsabili? E perché se l'hanno ucciso? Che motivo c'era? Se lui è passato solo facendo del bene, perché è stato ucciso? Perché ha rivelato un altro volto di Dio. È stato ucciso per una questione che riguarda Dio. Il Dio, come abbiamo detto in questi mesi, in cui credere e il Dio in cui non credere, ritorna alla questione. Perché se l'umanità sbaglia su Dio, le conseguenze sono terribili. Gesù ha rivelato un volto di Dio diverso dal Dio del Tempio. Ha rivelato il volto di Dio che sta in mezzo all'umanità, un Dio umanissimo, che si accorge delle persone, che vive la compassione, la vibrazione interiore, che ascolta, che incoraggia, che dice, nomina il male come male, ma incoraggia le persone, va in pace, non fare più così. Colui che cura i corpi toccandoli e cura la psiche rassicurando le persone, incoraggiandole, cura l'anima perdonando appunto e comunicando tenerezza e pace alle persone. Un Dio che sta in mezzo e dice che i poteri di questo mondo e le leggi o sono al servizio delle persone o vanno superati e riformati profondamente. Un Dio che ci dà il pane, perché noi assaporando il pane di Dio, noi impariamo a condividere il pane, che riguarda i beni, tutto quello che è necessario per vivere. Un Dio che accoglie i bambini e le donne che erano non riconosciuti nella loro dignità, disprezzati, allontanati, e appunto i malati e le persone che erano espulse dal tempio e dalla sinagoga perché considerate per sempre peccatrici. Questo è il Dio di Gesù, questo è il Dio di Gesù. E a seguito, si viene seguito, diremo abbastanza, ecco, con ombre e luci, perché la gente lo segue anche per ottenere, ma anche perché è affascinata dal suo messaggio, parole mai ascoltate, beati i non violenti, beati i costruttori di pace, beati i misericordiosi, i puri di cuore, gli umili, coloro che trovano il coraggio nella vita, il Vangelo delle Beatitudini. Questo è il Dio che Gesù ci comunica. È seguito abbastanza, dicevamo, in modo ondeggiante, perché poi la folla cambierà atteggiamento, e perché viene ucciso, se è così buono, così disponibile, perché? Perché è il suo amore incondizionato che comunica è sovversivo, perché cambia a me che vi parlo, ogni giorno mi chiama a cambiare, a diventare un uomo migliore, chiama tutti noi a continua conversione, chiama a conversione le istituzioni, la società tutta, la politica, le religioni, la Chiesa, chiama continuamente al cambiamento. Per questo, come dirà il sommo sacerdote, è meglio che muoia, perché questo suo movimento può creare una destabilizzazione di un sistema. Ora noi, meditando sul crocifisso, con una contemplazione addolorata e piena di tenerezza sul crocifisso, noi entriamo certamente in una dimensione misteriosa della sofferenza dell'uomo e di Dio, e di Lui che ci rivela questo Dio vicino e che, entrando nella morte, certamente ci aiuta, ci salva, parole che abbiamo sentito tante volte, certamente. C'è un aspetto misterioso, ma da un punto di vista storico, di pertinenza storica, come anche i storici, come Tacito, ad esempio, confermano, Gesù di Nazaret è stato ucciso dalla decisione della religione alla sua espressione somma, i sommi sacerdoti, l'aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme, in combinazione col potere politico giudaico e col potere di occupazione romano. Pensiamo alla gravità che la religione, alle sue somme espressioni, va d'accordo, alleata col potere politico che domina sulla Palestina. Questo succede ancora oggi in tante parti del mondo, quando la religione del potere va d'accordo coi poteri che non sono al servizio delle comunità, dei popoli, ma che invece concorrono a umiliare, a opprimere, a uccidere le popolazioni. O si tace, non si prende posizione, o addirittura c'è una connivenza. Continua tragicamente questa situazione. E Gesù è stato ucciso per questo motivo di un amore incondizionato. Non è una, uno dirà, non è una morte immediatamente politica, è una morte misteriosa, salvifica, però la risonanza politica, sociale è immediata, istituzionale. Non a caso c'è questo accordo e Gesù verrà crocifisso perché il potere politico giudaico e romano daranno poi al potere romano la consegna dell'esecuzione sommaria di Gesù con la crocifissione, e una truppa romana eseguirà la crocifissione. Dopo una tortura, quando noi diciamo flagellazione, forse nel dire da tanto tempo ci pare un passaggio così doloroso, ma insomma c'è stato, no, è terribile, 36 colpi, 39, con uno scudiscio di cuoio, strisce di cuoio con una sommità palline di ferro, di acciaio, con ossicini di montone, di animale, e il corpo di un condannato veniva aperto, 36 colpi aprono un torace, un corpo. Tanti non sopportavano la flagellazione, morivano prima, morivano durante o subito dopo, prima della crocifissione. E quando io penso alla tortura di Gesù, penso ai torturati di tutti i tempi, sotto tutti i cieli, uomini, donne, bambini, torturati, uccisi dai poteri iniqui di questo mondo, che vogliono appunto eliminare chi è indesiderato, chi si oppone. Chi concretamente denuncia e propone e già vive una realtà diversa. E lui, Gesù di Nazaret, questo nostro straordinario amico, compagno di strada quotidiano, questo straordinario Gesù di Nazaret cosa dice, cosa pensa, cosa fa? Lui da tempo ha detto ai suoi amici che questa sarà la strada, quella del dolore, di una violenza che lo coinvolgerà, che lo colpirà, l'ha detto, lo sente. Sarà così, come è accaduto anche ad altri profeti, martiri, giusti, perseguitati, nella storia anche del suo popolo. E quando si avvicina, quando incombe la situazione, Gesù vive, come dice il Vangelo, questa agonia nel Getsemani. Agonia significa un dibattito interiore, una lacerazione interiore che è come un terremoto dell'anima che squassa una persona. Nell'anima e nel corpo, tanto che abbiamo ascoltato, il Vangelo dice di gocce di sangue che uscivano dai pori di Gesù, c'è una situazione psicofisica terrificante. E perché? Perché si sente solo, si sente fallito, sente un fallimento. Ha parlato di amore e attorno si scatena l'odio. Ha parlato di verità e stanno organizzando la menzogna di un processo farsesco per condannarlo. Ha parlato di non violenza e verranno armati fra poco i soldati del Tempio, i soldati del Tempio lo arresteranno. Quindi pensiamo anche lì, la religione che ha dei soldati a disposizione per arrestare gli indesiderati. E sente questa violenza incombente e dice al Padre, Padre, se possibile passi da me questo calice, cioè c'è un'altra strada possibile. C'è un'altra strada che possa seguire? E poi si affida a percorrere una strada durissima, violenta, oscura. Si affida anche con la desolazione interiore, il Vangelo parla di tristezza, di angoscia mortale. Perché andando a vedere dei suoi amici, tre amici, che con lui avevano vissuto esperienze particolari, li trova addormentati. Perché un altro amico, Pietro, dirà che non l'ha mai conosciuto, perché tutti scapperanno, eccetto uno e un gruppo di donne. Perché i simpatizzanti, impauriti da quello che sta avvenendo a Gerusalemme, la simpatia la trasformeranno o in silenzio oppure in grida ostile che chiede la sua crocifissione. Desolazione profonda di Gesù, che viene confermata in modo drammatico sulla croce. La crocifissione veniva appena fuori dalla città, abbiamo ascoltato, perché fosse uno spettacolo, un monito, come avviene oggi in parti del mondo, quando non solo uccidono ma squartano i corpi delle persone per terrorizzare le comunità, come dire, se fate come loro questa è la conseguenza. Se voi protestate, se vi organizzate, questa è la conseguenza. Uno spettacolo la morte di Gesù. Appena fuori dalla città. E cosa succede? Lo deridono. Passano sotto e lo deridono. Ancora protagonisti, gli uomini della religione. Se salvi, salvati, scendi dalla croce, hai fatto segni speciali, prodigiosi, fallo su di te. Se sei figlio di Dio, di che venga liberato. L'ironia nei confronti della vittima, l'ironia, il disprezzo, dopo i disprezzi e i dileggi dei soldati che hanno subito nel mondo milioni e milioni di persone torturate, testimonianze che abbiamo lette, drammatiche, in tante epoche della storia e sotto tutti i cieli. E Gesù sulla croce sente l'abbandono di Dio. Il grido che il Vangelo di Marco riporta, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è attenuato da quello che abbiamo letto nel Vangelo di Luca oggi, nelle tue mani affido il mio spirito, o nel Vangelo di Giovanni tutto è compiuto. Resta la drammaticità, Gesù sente che il Padre non c'è, non risponde. Però questo grido è come un affidamento dentro, dall'abisso, un affidamento drammatico, ma un affidamento in Dio. Un affidamento, come a dire che Dio non salva dalla morte Gesù, ma lo accoglie e lo salva nella morte drammatica. Però c'è silenzio sul Golgota, come tante volte c'è silenzio dentro ai drammi dell'umanità, di oggi e di sempre. Dove sta Dio? Dove sta Dio? Dio sta in Gesù che muore sulla croce. Dio, il Dio crocifisso. Il suo volto di crocifisso sta insieme ai volti dei crocifissi di sempre. La sua croce è collocata amorevolmente fra le innumerevoli croci dell'umanità. Guardando il volto del crocifisso, guardiamo ai crocifissi di oggi, come accennavamo. per toglierli possibilmente dalla croce e per non crocifiggere altre persone. Ma Dio non è onnipotente. Come mai ha subito questo? Perché l'onnipotenza di Dio è questo amore incondizionato per cui si fa vittima fra le vittime, per cui possiamo riconoscerlo per sempre come crocifisso, Dio con noi, dentro al nostro dolore e al dolore dell'umanità. Il volto del crocifisso accompagna le nostre sofferenze. Dio è dentro al male e alla sofferenza del mondo. Non lo manda Lui, è dentro alle sofferenze del mondo. Ma questa onnipotenza è lì. Dio impotente nel mondo rivela il suo amore definitivo, che lo porta a essere per sempre con noi. Dove sta Dio? Sta sulla croce di Gesù. Lì sta Dio, un Dio vittima fra le vittime, non fra i carnefici, non fra i potenti, non fra i prepotenti, non fra i violenti. Questo ci consegna la meditazione del crocifisso. Un autore, concludo con questo che ho nell'animo, un autore grande, pastore Bonhoeffer, proprio ai primi di aprile del 45, impiccato a Flossenbürg dai nazisti per la sua opposizione a quella notte oscura dell'umanità, no? E ci ha parlato di questo, grande teologo che tutti nelle comunità anche cristiane dovremmo riscoprire, ha parlato del Dio crocifisso e dice: Dio è impotente nel mondo per manifestarsi per sempre come il Dio dell'amore incarnato in mezzo a noi. E si racconta da parte di un medico che era lì presente e che aveva visto davvero tante atrocità, tante esecuzioni. Diceva nel racconto commovente: dalla porta socchiusa della baracca ho visto il pastore Bonhoeffer inginocchiato, che pregava il suo Dio, e poi l'hanno fatto uscire, e poi c'erano alcuni gradini per salire sul patibolo per essere impiccato, e dice ha chiesto un momento ancora di pazienza e ha chiesto di potersi ancora inginocchiare e confidare, affidare al suo Dio. E dice: io ho visto tante morti, ma non ho mai visto morire un uomo così sereno, affidato totalmente al Dio in cui credeva. Colui che ha parlato del Dio crocifisso è stato, per dire, un esempio dell'umanità, è stato crocifisso, impiccato anche lui, affidando la sua vita dedicata, affidandola totalmente al Signore. Che questa meditazione sul crocifisso possa esserci di riferimento, di conforto, di luce, dentro ai dolori, alle sofferenze, alle crocifissioni dell'umanità.